Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 la linea torna alla redazione regionale di Controradio. Iniziamo con la cronaca, è finita con un blitz dei carabinieri in un campo nomadi. La latitanza di una 29enne di etnia sinti, pluripregiudicato, colpito da due misure di custodia cautelare in carcere della Corte di Appello di Ancona e del GIP di Bologna, ma che era evaso a ottobre dagli arresti domiciliari in una casa del Lido di Camaiore. I carabinieri lo hanno arrestato la notte scorsa dopo aver un campo nomadi a Prato dove si era nascosto ed esservi penetrati con un blitz di due minuti per raggiungerlo ed evacuarlo in manette. Il 29enne è considerato uno dei membri di un gruppo di malviventi, anche loro raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere, autori di numerosi furti in più province italiane. Tra i colpi attribuiti alla gang c'è quello a un'armeria in Emilia-Romagna dove vennero rubate numerose armi da fuoco. Ora l'uomo è nel carcere di Prato a disposizione delle rispettive procure competenti di Ancona e Bologna. Torniamo sull'accaduto a Campi, diteci cosa è accaduto, qualcuno sa sicuramente, parlate, fatevi avanti e diteci cosa è accaduto. Così l'appello di Silvia Baragatti, la madre del 17enne Mahdi Moubakir, ferito a morte con più coltellate in una strada di Campi Bisenzio la notte di domenica, riportato da un'intervista alla Repubblica. Noi crediamo che qualcuno sappia, non è possibile, dice la madre, che in un centro abitato come Campi Bisenzio nessuno abbia visto nulla. La nostra famiglia lancia un appello a parlare. Chiunque sappia si faccia avanti, chiunque stia nascondendo in casa un figlio che è il responsabile vada ora dai carabinieri. Ci sono le telecamere, le indagini riveleranno tutto. Adesso non serve paura, abbiamo bisogno solo di tanta giustizia, perché oggi è successo a mio figlio, domani potrebbe accadere ad altri. Per la donna ci sarebbero testimoni e bisogna capire se qualcuno ha omesso di chiamare i soccorsi. Sul figlio spiega che non aveva problemi con nessuno. La donna ha raccontato poi che il figlio l'aveva avvertita che avrebbe partecipato alla serata in discoteca e che da Certaldo, dove la famiglia vive, si sarebbe spostato in treno per raggiungere Campi Bisenzio. Era la prima volta che andava in quella discoteca, ha detto la donna. Doveva essere una serata normale. La madre ha poi detto al quotidiano di non aver ricevuto successivamente né messaggi né telefonate dal figlio. E da questo ultimo fatto di cronaca, appunto l'accoltellamento mortale per strada del giovane, ad altre storie, fatti della piana fiorentina, dove ora più che mai si chiede sicurezza e maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Chiara Brilli ha sentito per noi Pier Francesco Nesti del quotidiano locale online pianonotizie.it.
Davvero il territorio in una fascia notturna è così a rischio?
Sì, il sindaco ieri, dopo aver commentato la vicenda con un post su Facebook, è tornato ufficialmente con un comunicato dove ha rilanciato appunto l'allarme della necessità di più forze dell'ordine presenti sul territorio. Secondo me non è un problema che riguarda soltanto Campi, anche negli altri comuni in certe ore, anche se non chiaramente per fortuna non si è arrivati a conseguenze così tragiche, i territori diventano un po' uno stato libero. Io, in uno dei tanti pezzi che ho scritto nella giornata di ieri, è che pur non essendo né uno psicologo né un sociologo, ma un cronista che vive e racconta il territorio, io credo che questa sia anche una conseguenza, a molti sembrerà banale, della società che ci circonda, del particolare contesto storico che stiamo vivendo e di tante libertà che sono concesse senza regole. Vendita di alcol, di sigarette, secondo me non c'è quella rigidità, quei controlli che invece ci dovrebbero essere, soprattutto nei confronti dei minorenni. Sui social e non solo si è scatenato un dibattito particolarmente acceso e c'è stato un commento di una persona che mi ha colpito perché ha scritto: voi non vi immaginate neanche quello che è successo stanotte. Si parla di tantissime segnalazioni all'amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, di cittadini esasperati da una situazione che evidentemente si ripete nel tempo.
E adesso ci dovremo collegare con la sala Cangiano della Questura in via Zara a Firenze, dove da stamattina si è tenuta la conferenza stampa del Questore per illustrare il riepilogo dell'attività della Polizia di Stato degli ultimi 12 mesi nell'intera provincia di Firenze. Per tutti i particolari abbiamo Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, buongiorno, sappiamo che dobbiamo lavorare molto, la collaborazione con i comitati di quartiere e con i cittadini è fondamentale, questo quanto ha detto il neoquestore di Firenze Fausto Lamparelli presentando il bilancio dell'attività 2024 delle forze di polizia, bilancio che non poteva essere visto anche alla luce della classifica del Sole 24 Ore, che sappiamo mette Firenze al 107° posto per le questioni della sicurezza, quindi all'ultimo posto, è davvero una posizione non invidiabile per quello che riguarda proprio le vicende della sicurezza sui capoluoghi di provincia. Presteremo grande attenzione ai reati predatori, ha detto Lamparelli, furti, rapine, spaccate che generano grande allarme sociale. Dobbiamo rendere conto ai cittadini, per questo tengo particolarmente alla prevenzione, ha detto, perché la repressione è già la risposta a qualcosa di patologico. Più per quello che riguarda i dati, è significativo il fatto che Lamparelli ha cominciato la conferenza stampa parlando del fenomeno della violenza di genere, cui ha riservato proprio la prima parte del suo intervento. Fenomeno preoccupante, ha detto, in aumento, gli ammonimenti per violenza domestica sono infatti il doppio rispetto al 2023, però questo, ha detto il questore, potrebbe indicare anche una maggiore emersione, dunque una maggiore fiducia delle donne nel denunciare. Tra gli altri dati, poi naturalmente vi rimando al newsline serale per le interviste e tutti gli approfondimenti del caso, la questione della criminalità organizzata, che secondo il questore non ha ramificazioni stanziali nel territorio di Firenze, ma va controllata soprattutto con i reati spia. E poi, per quello che riguarda i fenomeni migratori, no? La discussione sul CIE, l'eventualità di realizzarlo o meno in Toscana, Lamparelli ha, come possiamo dire, evitato il dibattito politico, va detto che sono centri che servono. E per quanto riguarda i rimpatri, Firenze e provincia, quindi compreso Empoli, che è sotto il territorio della questura di Firenze, ci sono stati 382 rimpatri di soggetti non in regola con il permesso di soggiorno o comunque destinatari di provvedimenti di espulsione. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Passiamo all'overtourism del capoluogo toscano, la parola regina dei click nelle ricerche sul web. Firenze capitale delle mobilitazioni tra promesse dell'amministrazione e gestione dei flussi e dell'abitare. All'indomani della nuova protesta contro gli affitti brevi promossa da Salviamo Firenze per viverci, in contemporanea con quelle dei collettivi di abitanti in altre città come Genova, Venezia, Rimini e Milano, tracciamo un bilancio delle proteste e anche delle soluzioni promesse. Chiara Brilli ha sentito Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze.
Noi abbiamo dato tutti insieme l'altra sera, data visibilità a una cosa che è molto più diffusa. In tante città c'è mobilitazioni, iniziative, adesivi, ognuno ha il suo adesivo diverso per denunciare quello che sta succedendo.
Per fare levare le keybozze dai pali della luce, dalle rastelliere, dalle proprietà pubbliche, da quelle abbandonate, agganciate ai posti più fantasiosi, basta un'ordinanza e una direttiva chiara ai vigili urbani. Noi in realtà, poi, visto che l'assessore ha detto stiamo lavorando, io spesso quando sono in ritardo su consegne di lavoro dico sto lavorando, sto per finire, sto finendo. Facciamola più semplice, fatelo un passo alla volta, ma non giochiamo più a questi eterni rinvii in cui l'annuncio uccide il fatto, ovvero si annuncia ma poi le cose non si fanno. Dobbiamo riparlarne, ma la vediamo molto, perché era molto più semplice. Il fatto che non si riesca più a vivere lavorando chi ha il lavoro nelle nostre città, se non ci sa la fortuna di aver ereditato una casa o essersela comprata, è un fatto così evidente che spinge tutti a dire siamo attenti, siamo attenti. Quindi, voglio dire, la vedo come un patto d'attenzione. Poi io penso che chi governa deve fare degli atti, mi sembra che le richieste siano molto chiare. Non è che si continua a fare i tavoli così non si fa le cose semplici.
Cambiamo pagina dall'arresto della giornalista 29enne Cecilia Sala, in carcere in questo momento a Teheran per via appunto di questo arresto a parte delle autorità di polizia iraniane, ad un bilancio della politica locale di questo 2024 in vista di equilibri e candidature anche per le regionali. Sentiamo Tommaso Ciuffoletti ai nostri microfoni.
C'è davvero per tutti, musica e arte a traghettare la città nell'anno che verrà. L'evento di Capodanno 2025 a Prato comincia con un grande party diffuso in tutto il centro storico, con concerti e DJ set nelle vie, nelle piazze e nei locali cittadini. Il centro sarà suddiviso in 4 macro aree, corrispondenti agli assi storici dei quartieri di Prato, ciascuna delle aree dedicate a un decennio musicale differente, 70, 80, 90 e 2000. Sono coinvolti numerosi artisti e gruppi musicali, e sono moltissimi i locali che hanno aderito all'iniziativa. E se la fine è all'insegna del divertimento, il nuovo inizio sarà altrettanto generoso. In occasione del Capodanno, i musei della rete Prato Musei promuovono infatti un'iniziativa straordinaria per accogliere turisti e cittadini che vogliono dedicare la prima giornata dell'anno alla scoperta delle bellezze della città. Per l'occasione, il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, il Museo del Tessuto, il Museo dell'Opera del Duomo e il Museo di Palazzo Pretorio consentiranno infatti l'accesso ai visitatori al costo simbolico di 1 euro nel pomeriggio. Aderisce inoltre all'iniziativa dalle 15 alle 19 anche il Museo Italiano di Scienze Planetarie. Infine, sempre nel corso del 1° di gennaio, saranno visitabili gratuitamente la Galleria di Palazzo degli Alberti dalle 14 alle 19 e la Casa Museo di Francesco Latini dalle 16 alle 19.
Come avete potuto sentire, questo non era il servizio dell'arresto della Cecilia Sala, ma è un resumé delle iniziative che andranno in scena a Prato, una notte di musica live per dire addio al 2024, una giornata di musei a 1 euro gratuiti per salutare appunto il nuovo anno. Prato si prepara a festeggiare il Capodanno mettendo in campo tutta questa serie di iniziative rivolte ai suoi cittadini. Il servizio era del nostro inviato Giorgio Bernardini. Adesso, se c'è la possibilità, recuperiamo appunto la testimonianza di contributo di Tommaso Ciuffoletti ai microfoni di Chiara Brilli.
Mi sono sentito in dovere poi di precisare, prima che uscisse anche sui giornali, una cosa che purtroppo chi ha l'abitudine di seguire le vicende iraniane, cosa che prima facevo con una quotidianità molto assidua, ora un po' meno, ma insomma continuo ad avere i miei contatti, appariva subito evidente il fatto, l'antica abitudine ma inveterata ormai da tanti anni, che è quella della gestione degli ostaggi per fini di trattative, che purtroppo l'Iran, come altri paesi, non è l'unico, la Russia l'abbiamo visto diverse volte e altri, praticano questa gestione del tutto, per certi versi, criminale, via, diciamola come va detta, della gestione delle proprie relazioni.
È oggettivamente una moneta di scambio.
Assolutamente sì.
Ci catapultiamo sul territorio locale, sicurezza, turismo e dunque abitare e mobilità. Scegline una per darne un giudizio, insomma, su questi primi 6 mesi.
Credo che oggi più che mai bisognerebbe parlare un po' di crisi economica, al netto delle specificità di ciascuna città, e credo che le 3 individuate da Serafunaro siano piuttosto peculiari per Firenze. Tuttavia c'è un clima più ampio, no? Come dire, il respiro di una situazione internazionale che ci viene addosso anche stavolta, ed è quella che, dopo un anno in cui caratterizzato ancora una volta da guerre, ma soprattutto anche da un esacerbarsi della crisi economica, che anche sul territorio, io penso che quella sia purtroppo oggi più che mai il tema.
Siamo arrivati alle previsioni del tempo, lunedì 30 dicembre, vediamo che cosa ci riserva. Sarà sereno, salvo nubi basse sulla costa centrale, sulle zone adiacenti, e nebbie nelle valli, in dissolvimento nel pomeriggio e nuova formazione dalla sera. I venti saranno deboli o assenti, mari calmi o poco mossi, le temperature massime in lieve calo nelle zone pianeggianti, centro-settentrionali, stazionarie altrove, marcata invece l'inversione termica. Alle ore 13 si conclude il nostro primo appuntamento con il GR Giorno, torna l'informazione intorno alle 18:35. Adesso vi lascio a City Lights da Santa Salvato, un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.